Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi facciamo un approfondimento verticale su un unico tema, una puntata speciale dedicata alla situazione in Nagorno-Karabakh, che è la regione del Caucaso che è stata sede di un conflitto fra Armenia e Azerbaijan nell'ultimo mese, conflitto che si è risolto 3 giorni fa con una tregua che sembra reggere, e che però cambia abbastanza gli equilibri della regione, tira in ballo anche questioni geopolitiche fra Turchia, Russia, e quindi mi sembrava interessante andare a vedere sia le radici di questo conflitto, sia cosa è successo, che cosa prevede questa tregua, e infine appunto come cambiano questi equilibri. Quindi cominciamo subito dicendo che appunto è terminato questo conflitto, è terminato ufficialmente, è durato solo un mese, quindi è stata una guerra abbastanza rapida, per quanto solo un mese rispetto a una guerra, anche un giorno è sempre di troppo, no? Però per essere un conflitto armato è stato comunque abbastanza veloce e ha un vincitore sul campo che è indiscussamente, non credo che sia un avverbio, indiscutibilmente, ecco, l'Azerbaigian e alcuni vincitori politici che sono sicuramente Putin e anche Erdogan sicuramente. Vi riassumo brevemente che cosa è successo partendo da un po' di tempo addietro per capire anche le origini di questo conflitto. La regione del Nagorno-Karabakh è questo altopiano che si trova nel Caucaso al confine fra Azerbaigian e Armenia. Ufficialmente, storicamente, ha sempre fatto parte almeno nella storia recente, dell'Azerbaigian, anche se la sua popolazione è quasi tutta armena. Poi succede che nel 1992, quando l'Azerbaigian esce dall'Unione Sovietica, la regione in cui invece il Partito Comunista era molto forte si autoproclama indipendente, una repubblica indipendente. Solo che l'Azerbaigian non riconosce né mai riconoscerà in futuro questo status e di fatto inizia una guerra nella regione, regione che invece viene subito appoggiata dall'altro lato, ovviamente dall'Armenia. Ai tempi, il 92 appunto, l'Armenia era molto più attrezzata militarmente e fra l'altro era appoggiata dalla Russia. E quindi di fatto il conflitto non aveva storia, nel senso che poi l'esercito armeno era decisamente più forte e più attrezzato. Che succede? Succede che il conflitto non è che termina mai ufficialmente con una tregua. L'Azerbaigian continua a non riconoscere la regione come autonoma, quindi a dire che rientra all'interno dei suoi confini, ma tollera di fatto questo status perché proprio in virtù del fatto che non riesce militarmente a riappropriarsi della regione. Quindi la regione continua ad autoproclamarsi indipendente, ha un suo parlamento, un suo governo nel 2017. Tra l'altro con un referendum ha anche preso il nome di Repubblica dell'Artsakh, anche se questo status non viene riconosciuto appunto né dall'Azerbaigian né dalle altre nazioni del mondo. A parte ci sono solo 3 stati al mondo che riconoscono lo status di Repubblica Autonoma al Nagorno-Karabakh, però nessuno di questi 3 stati fa parte delle Nazioni Unite. Passano gli anni, ogni tanto questo conflitto riesplode lungo il confine, e di fatto non termina mai propriamente, solo che nel frattempo la situazione cambia. L'Azerbaigian, che un mese fa ha dato di nuovo inizio al conflitto, diventa un paese diverso, si arricchisce grazie agli idrocarburi soprattutto, la sua popolazione aumenta di molto, al punto che attualmente è 3 volte più numeroso della popolazione armena. Il suo esercito si modernizza, ha armi moderne che gli vengono fornite soprattutto dalla Turchia, ma anche da Israele in parte, e quindi questa volta gli equilibri sono diversi e l'Azerbaigian si impone in maniera molto netta sul campo dal punto di vista militare. Comunque, come dicevamo all'inizio, in questa guerra non c'è solo un vincitore militare, che è appunto l'Azerbaigian, ma come spiega Internazionale, ci sono anche 2 vincitori politici abbastanza chiari. Il primo è quello che viene definito il padrino dell'Azerbaigian, ovvero il presidente turco Erdogan. Erdogan ha rischiato molto in questo conflitto appoggiando in maniera esplicita l'esercito a zero, perché di fatto ha inviato armi, consulenti e persino mercenari al fianco dell'esercito a zero in una zona di influenza russa con la Russia che appoggia apertamente invece l'altra sponda, quindi l'Armenia. E facendo così ha rotto uno status quo inserendo una nuova pedina all'interno di quello scacchiere là e rafforzando la sua posizione perché poi ne è uscito comunque vincitore. E fra l'altro in tutto ciò, evitando comunque uno scontro diretto con la Russia, che ovviamente non sarebbe stato sostenibile per la Turchia. Putin in che senso è un vincitore politico? Perché è un po' controintuitivo, nel senso l'Armenia, che è l'alleata storica della Russia, ha perso il conflitto. Quindi in che senso Putin esce vincitore? Perché paradossalmente la sua posizione esce molto rafforzata da questa sconfitta. Vi spiego un po' come mai. Inizialmente è rimasto passivo, sorprendendo anche molti osservatori, perché ha lasciato che la guerra facesse il suo corso, limitandosi a mettere dei paletti, ha detto sostanzialmente non sconfinate nell'Armenia propriamente detta, cioè finché il conflitto si svolge nel Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian tenta di riprendersi quella regione, io non intervengo, basta che non andate oltre, quindi non invadete altre regioni dell'Armenia perché sennò ovviamente la Russia si sarebbe fatta avanti. Poi, dopo che l'Azerbaigian ottiene la sua vittoria sul campo, la Russia si fa avanti e a quel punto, come a voler dimostrare che comunque è sempre lei che comanda nella regione, e propone un accordo che di fatto, un accordo di pace, che di fatto rende l'Armenia molto molto più dipendente dalla Russia rispetto a prima del conflitto. Vediamo che cosa prevede questo accordo, così capiamo meglio anche di cosa stiamo parlando. In pratica, tutti i territori su cui si è svolto il conflitto, che sono sostanzialmente sette regioni in realtà, che erano stati occupati dall'Armenia, saranno restituiti all'Azerbaigian, mentre gli sfollati e i rifugiati azeri torneranno alle loro case sotto la supervisione, dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, per i rifugiati. Ma la mossa più strategica di Putin è quella di piazzare le forze di pace russe, che poi sono militari sostanzialmente, lungo la linea di confine nel Nagorno-Karabakh e nel corridoio di Lachin, che è diciamo, il confine fra il Nagorno-Karabakh e l'Armenia. E la durata del loro incarico è di 5 anni, con proroga automatica di altri 5 anni. Quindi per 10 anni sostanzialmente Putin piazza il suo esercito in Armenia e in questo modo Mosca, che ha già delle basi militari in Armenia, rafforza ulteriormente la sua presenza nel Caucaso meridionale. E Putin poi manda anche un messaggio molto chiaro al primo ministro armeno Nikol Pashinyan, che paga di fatto la colpa in questo di essere arrivato al potere sull'onda di una di quelle rivoluzioni colorate che sono tanto detestate da Putin. L'Armenia è da sempre stato un partner strategico della Russia, ma appunto le relazioni fra i due paesi si sono un po' incrinate quando nel 2018 appunto c'è stata questa sorta di rivoluzione che ha portato al potere l'attuale primo ministro, che ha attuato una serie di riforme democratiche con tipo lotta alla corruzione, altri tipi di riforme, fra l'altro nella lotta alla corruzione. Sono stati incarcerati alcuni oligarchi affiliati alla Russia, fra cui anche l'ex presidente filorusso, Kocharyan, e tutte mosse che non sono state per niente apprezzate dal Cremlino. E Putin, in questo senso, ottiene la sua vendetta. Fra l'altro, questo accordo non è andato per niente giù agli armeni, sono scoppiate, proteste di massa che di fatto etichettano questo accordo come un tradimento verso il popolo armeno e chiedono le dimissioni del primo ministro, appunto Pashinyan. Se questa cosa, cosa che sembra abbastanza probabile, perché si è trovato effettivamente molto alle strette con una sconfitta cocente sul campo e il bisogno di accettare un accordo, che ovviamente però è abbastanza umiliante per l'Armenia, se Se effettivamente il Premier si dimetterà, sarà ovviamente un'ulteriore vittoria e conferma della potenza russa sul territorio. Se da un lato Russia e Turchia escono molto rinforzate, ne escono invece abbastanza ridimensionate le velleità degli stati occidentali, in particolare di Francia e Stati Uniti, di esercitare una qualche influenza nella regione e su un negoziato che è durato anni, perché questo accordo russo, che appunto, come dicevo, sembra funzionare, sembra reggere, arriva dopo due cessate il fuoco falliti che erano stati mediati uno dalla Francia e uno dagli Stati Uniti. Quindi la Russia dimostra anche di essere riuscita laddove invece avevano fallito i paesi occidentali. Va bene, spero di avervi spiegato sufficientemente, in maniera sufficientemente approfondita il conflitto, spero che vi siate fatti un'idea un po' più appunto profonda di quello che sta succedendo e di quello che è successo. Lasciatemi dei commenti se avete curiosità oppure se mi sono scordato delle cose o se volete segnalarmi notizie interessanti su questo tema. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!